Ciao a tutte, ciao a tutti, come state? Buongiorno da Massimo, benvenuta, benvenuti a Itaca ogni sabato mattina, da adesso fino alle 10:30, mancano 9 minuti alle 9. Occasione per leggere con tranquillità un po' i giornali e vedere altro. Questa mattina, ve lo dico, dalle 10, quindi l'altro sarà un lungo speciale su Giacomo Matteotti. La prossima settimana, il 30, saranno i 100 anni dal discorso che precedette di qualche giorno il rapimento di Giacomo Matteotti e l'uccisione di Giacomo Matteotti e la rivendicazione politica poi in Parlamento da parte di Benito Mussolini del suo omicidio, chiudendo così anni di omicidi di cui Mussolini è stato il mandante e capobanda. Ci saranno celebrazioni in Parlamento proprio in quell'occasione dei 100 anni di quel discorso. Anticipiamo di qualche giornata per aprire la questione, perché tanto poi da molte parti la troverete. E appunto dalle 10 un lungo speciale di mezz'ora di Anna Bredice su Giacomo Matteotti e quel discorso in Parlamento di denuncia delle violenze fasciste sulle elezioni. Da qui ad allora però, come sempre, la possibilità. Ci andiamo a guardare i giornali. Cominciando in rassegna con il primo titolo dei giornali, c'è la sanatoria sulla casa, c'è O la va o la spacca di Giorgia Meloni in un confronto a distanza a Trento con Elly Schlein, ma sul referendum per il premierato. C'è l'AIA e l'imposizione a Israele di fermare le operazioni su Rafah, cui Israele ha già detto no. Andiamolo a vedere, Corriere della Sera, casa, sanabili, mini abusi, varate le nuove norme sulle irregolarità, il Consiglio dei Ministri approva la legge sui conti del calcio, Meloni dice premierato, o la va o la spacca. Repubblica, Toti, Schlein attacca Meloni, il silenzio degli indecenti, botta e risposta tra segretaria PD e la Premier su riforme redditometro, il governatore ligure e le amnisie davanti ai PM, Spinelli dice ci pagava dal 2015. E poi di spalla su Repubblica, l'AIA Israele, cessate subito la guerra a Rafah. Questo è il primo titolo della Stampa. Rafah, l'AIA accusa Israele, i giudici della Corte Internazionale dalle bombe rischio annientamento, ma Netanyahu non si ferma. Il Manifesto, la sentenza, grande foto di macerie su Gaza, la Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA non ha dubbi, a Gaza situazione disastrosa, Israele fermi subito l'attacco a Rafah e riapre i valichi per far passare gli aiuti, risposta di Netanyahu, raid intensificati sulla città, nessuno può fermarci. Sotto la testata del Manifesto però Meloni Schlein, scintille e imbarazzi, duello a distanza a Trento, la Premier in difficoltà sul redditometro, insiste sulle riforme. Il Fatto Quotidiano si occupa di Toti, fotografia a centropagina grande del presidente ancora in carica della regione Liguria in consiglio regionale, Harakiri Toti, virgolettato, Spinelli chiedeva aiuti, io soldi. Spinelli è il patron, diciamo, delle aziende sul porto. E nel Fatto Quotidiano poi si andrà a guardare questa cosa qua, cioè di Toti che dice ma io chiedevo soldi, lui chiedeva aiuti, sono successi, ma non c'è correlazione tra le due cose. Comunque questo è il Fatto Quotidiano. Il Sole 24 Ore, sembra un altro giornale oggi, perché l'economia la mette nei riquadrini. E poi, primo titolo, Meloni, premierato o la va o la spacca, Schlein, così si indebolisce il Quirinale e poi di spalla la Corte dell'Aia ordina a Israele il cessate il fuoco a Gaza e Rafah e poi Gutierrez, ONU, decisione vincolante va rispettata e poi Prodi, sul Medio Oriente l'Europa è assente, manca l'azione politica e poi sotto piano casa arriva l'ok verso lo sbocco per 4 milioni di pratiche. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore, prima pagina del Foglio con a centropagina pezzo di Giuliano Ferrara, diciamo così. Ve lo faccio anticipare dal disegno di Macox, cioè Meloni, la riforma per il premierato, io dico o la va o la spacca, e sullo sfondo, all-in come fece Renzi da premier, lei è? Giuliano Ferrara quindi invece parla di Toti, nulla di vero tranne la focaccia, altro che pistola fumante, nella vicenda di Toti l'unico fumo è quello del forno accanto alla caserma della finanza dove il governatore è stato interrogato, ma i media sono appesi a una storia senza trama, un lungo pezzo a centropagina per dire che nell'inchiesta non c'è niente, ma senza dire niente. Questo sul Foglio, i giornali del governo, occhio, Libero, funghi, riso e azoto, le tasse da manicomio, in Italia si paga tutto anche per produrre rumore, ecco le imposte più inutili, con un consiglio al governo è tempo di liberare i cittadini e infatti il catenaccio sopra è date una motosega a Giorgia, richiamo evidente al presidente argentino Milei e poi a centropagina di Libero una foto di Meloni appunto sul premierato la va la spacca, nessuno mi chieda di scaldare la sedia. Il giornale, sì al decreto casa, ecco cosa cambia, Salvini, vera rivoluzione liberale e poi la verità, casa, ecco cosa si può sanare, ecco chi può sanare e chi no. Ecco, per una volta la verità non denuncia nessuno ma dice ecco chi può sanare e chi no, tutti i parametri per mettere in regola le piccole difformità come i tendoni. Però a centropagina si riprende, sottomessi all'Islam, Dante espulso dalla scuola. Il Giorno, via libera la sanatoria sulla casa e poi a centropagina i 100 anni di Mike Bongiorno. Il Domani, dopo gli evasori, gli abusi edilizi, la destra a caccia dei voti peggiori. Chiudo con l'Avvenire, solidarietà a rischio, ricerche a Istat evidenzia i nodi della povertà educativa, peggio nelle città, meglio in provincia. Ci fermiamo una manciata di minuti e poi andiamo a vedere le pagine dentro. Tre minuti dopo le 9, la rassegna stampa di nuovo, buona giornata, benvenute e benvenuti, anche ben svegliato a Enrico che forse si è svegliato un po' preso male e quindi mi scrive delicatamente, dice scusa ma quale cazzo di Massimo sei? Non puoi degnarti di dire anche il tuo cognome. Massimo Bacchetta, buongiorno, buona mattinata a tutte e a tutti. Allora, visti i primi titoli, andiamo a vedere un po' i giornali al loro interno. Uno dei temi, appunto, che fa titolo di prima pagina sul Corriere della Sera, casa, sanabili, mini abusi. Allora andiamo a vederli. Primo sfoglio del Corriere della Sera, pagina 2 e 3, via libera del governo alla sanatoria sulla casa. Per gli immobili più piccoli, margini di tolleranza maggiori. Salvini dice i comuni sono sollevati da 4 milioni di pratiche, il PD dice decreto ambiguo, così si crea il rischio di abusi e come in questi casi vanno molto gli specchietti chiarificatori e quindi verande, pareti, regole e costi degli interventi, conto delle regolarizzazioni sarà fino a 31.000 euro, i tempi non potranno superare i 45 giorni e quindi gli specchietti del Corriere in questo caso riguardano autorizzazioni, manutenzione, difformità e percorso. Le autorizzazioni di fatto sparisce la doppia conformità e quindi valgono i criteri attuali, molti abusi oggi non sono sanabili perché privi della doppia conformità e questo salta. Sulla manutenzione, liberalizzazione per pompe di calore, vetrate e barriere, e cioè si amplia la nozione di manutenzione ordinaria, quindi viene liberalizzata completamente la realizzazione di interventi che non richiedono titolo abilitativo né permesso o comunicazione, tra questi installazione di pompe di calore, rimozione delle barriere architettoniche come i gradini, installazione delle cosiddette VEPA, cioè le vetrate panoramiche, quelle completamente trasparenti su logge e su balconi, ma anche a protezione dei porticati. La norma precisa che non costituiscono aumento di volume, si tratta di manufatti per il contenimento dei consumi energetici. L'installazione è possibile purché la struttura consenta una circolazione ottimale d'aria. Si potranno installare altre strutture di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici anche con strutture fisse. Bisognerà vedere se il condominio si potrà fare in presenza di regolamento contrattuale che le vieta. A proposito del super bonus, chi è che chissà chi poi le fa queste grandi, queste piccole grandi opere, diciamo, di manutenzione e abbellimento? Sulle difformità, vengono tollerati nei progetti gli errori corretti in fase di costruzione, e sulla burocrazia, permessi e burocrazia, la spesa dipenderà dal valore degli spazi. Insomma, questo è quello che arriva lanciato da Salvini come un alleggerimento di tutto il mondo della manutenzione della casa. Sulla Repubblica il tema va a pagina 8 e 9, cioè non è nel primo sfoglio. Più facile vendere sanando i piccoli abusi, costi fino a 31.000 euro, e in questo caso lo specchietto riguarda le tende, le vetrate, nessun permesso se sono amovibili, quindi qui non parla anche di quelle fisse, la tolleranza del 5% sulle difformità, tutti condonabili i tramezzi e le porte se non sono strutturali, il che vuol dire nella spiegazione che sono sanabili tutte le difformità minori, cioè le irregolarità esecutive di muri esterni e interni, quindi tramezzi, ma non solo, solo tanto si esclude la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, la difforme ubicazione delle aperture, quindi le porte interne, gli errori materiali sia nel progetto che poi nelle esecuzioni, per esempio il minor dimensionamento dell'edificio. E poi altre regole, saranno escluse le irregolarità gravi sulla doppia conformità, che non viene più richiesta, più semplice provare il titolo costruttivo, e poi sui Deor si salvano quelli per usi sanitari. Va bene, questi sono gli specchietti. Per quanto riguarda il redditometro, che invece è quello che si porta dietro in questi giorni come cortocircuito all'interno del governo, la Repubblica ci fa sapere: abolizione del redditometro, resa dei conti quando, dopo il voto, ovviamente. Quindi Meloni ha detto: resta per chi si dichiara nullatenenti e gira in Ferrari, però la Lega e Forza Italia insistono per cancellarlo. Quindi non ci sarà mai, dice Meloni, adesso dice resta per chi dice nullatenente ma gira in Ferrari, quindi resta, però lo sospendo. Sulla delega al vice ministro dell'economia Leo, che è stato crocifisso per questa reintroduzione, diciamo così, in Gazzetta Ufficiale del redditometro, scrive Repubblica: il 20° condono e il governo dimezza le sanzioni fiscali, fisco più morbido con le dichiarazioni omesse o infedeli, ma il gettito si riduce. Però 20° in arrivo, 20° condono. Ma dato che aleggia, questo ci porta alla questione Meloni e anche Schlein. Festival dell'economia di Trento, Repubblica in prima pagina, Toti, Schlein attacca Meloni, parla del silenzio degli indecenti, ma botta e risposta tra segretario PD e Premier su riforme e redditometro. Bene. In prima pagina la Repubblica su questo mette un editoriale di Massimo Giannini: sul premierato o la va o la spacca, che è la frase che ha detto Meloni. E scrive Giannini: Meloni si gioca l'Italia così alla roulette del casinò costituzionale, l'elezione diretta del premier, madre di tutte le riforme, assolutamente necessaria, dice lei, perché dà stabilità ai governi e sovranità ai cittadini. Dunque, par di capire, scrive Giannini, deve passare ad ogni costo. In Parlamento a colpi di maggioranza e assalti di canguro. Al Senato il Fido La Russa ha già mostrato le sue comprovate doti di domatore, neutralizzando i primi 2000 emendamenti dell'opposizione. Nel Paese a colpi di manganello e con una battaglia referendaria militante che non contempla prigionieri. In caso contrario, Giorgia non resta lì a scaldare la sedia, dice lei, l'underdog della Garbatella arrivata a Palazzo Chigi, non è tipo da restarci a vivacchiare al Festival di Trento, seduta su un'altra poltrona comoda di fronte a un'altra platea accomodante, la sorella d'Italia traccia il solco tra i suoi che i suoi fratelli sono chiamati a difendere. Così scrive Giannini. Ormai le poltrone comode, mica comode, se non si scrive così non si è nessuno. Però a proposito di Giannini, già che ci siamo invece, vi faccio sapere che, e lo scrive Repubblica nelle pagine interne, a pagina 13, querela a Giannini notificata alle 4 di notte, tanto che Piantedosi si scusa. L'ha raccontato lo stesso Giannini, editorialista della Repubblica, a Lilli Gruber, a 8:30. Cioè funziona così. Tanto che, ripeto, lo stesso Piantedosi l'ha chiamato per scusarsi per quello che Giannini definisce incomprensibile e ingiustificabile intimidazione in spregio alla presunzione di innocenza. E succede che allora Giannini dice che Piantedosi si è scusato e dice il suo è un gesto doveroso ma non scontato visto il clima politico nel quale viviamo e l'approccio arrogante e intimidatorio del governo e della maggioranza verso la libera informazione. Succede questo che allora lui è in un albergo, i poliziotti in divisa si rivolgono al portiere di notte che cerca di fermarli e dice il cliente sono al 4 di notte, il cliente parte alle 8, dovete tornare alle 8 del mattino, e gli dicono no, noi dobbiamo farlo adesso. Giannini, che è in camera dalle 9:30 dopo che è stato a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, scende nella hall e chiede conto dell'urgenza 4 del mattino, ma non ottiene risposta. Due avvocati che seguono i vari giornalisti nelle loro insomma querel e querele, dice in 35 anni non mi è mai capitato che un giornalista ricevesse una notifica nella notte, mai visti episodi del genere, devo risalire ai tempi di Tangentopoli quando è accaduto che alcune perquisizioni avvenissero nella notte, ma era un caso del tutto diverso da questo che non richiede invece alcuna urgenza. Ha parlato Nicola Frattoianni, segretario di AVS, dice ulteriore e preoccupante conferma della deriva di settori degli apparati dello Stato che va subito corretta. Vabbè, questa era una propaggine della questione Meloni Schlein, perché ne ha scritto Giannini. Il Corriere della Sera è a pagina 5, premierato sfida Meloni Schlein, le leader di Fratelli d'Italia, dice appunto o la va o la spacca. Questo è il grande, diciamo, mantra e slogan lanciato dalla Presidente del Consiglio. In questo confronto a distanza fatto a Trento, nel senso stessa sedia, ma loro non si sono incontrate e quindi sono tutti a caccia di un ipotetico incontro tra le due in qualche modo. Il Corriere fa sapere in un riquadrino, il Corriere incontra i leader, le domande nei nostri lettori, e quindi vi fa sapere che se volete raccoglie le vostre domande. Perché? Perché si avvicinano le elezioni e la Repubblica invece, tolta la questione di Giannini, a pagina 4 e 5 parla dell'affondo di Schlein sul caso Liguria. Dice in Liguria il silenzio degli indecenti, e poi ci fa sapere che Schlein abbraccia Prodi, coi quali, rispetto al quale si fa sempre una mezza cronaca di dissidi piuttosto che di non omogeneità di vedute, però scrivono Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco, anche da Trento, un retroscenino sul termometro di Meloni, l'incubo del 26%, e se cade il premierato Meloni appunto evoca la ritirata con quella frase o la va o la spacca. Ora un po' curioso parlare di incubo del 26%, però in sostanza il pezzo è questo su Repubblica: a volte un indizio apre un precipizio, il premierato è una riforma necessaria in Italia, o la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o stare qui a sopravvivere. Festival dell'economia di Trento, la prima volta Giorgia Meloni mette se stessa sulla bilancia del referendum e dice: se fallisco, questo è il senso, potrei lasciare. Ma c'è molto di più in quelle due righe, scrivono i cronisti di Repubblica. C'è la spiegazione di pancia di fronte a una platea, ci si muove senza rete, quella che di solito invece sulla legge Meloni, di questa voglia di fuga. È un'interpretazione un po' psicanalitica. Voglia di fuga che nelle ultime settimane è fuga dalla stampa, fuga dagli eventi pubblici, fuga dai mille viaggi del primo anno di potere, addirittura fuga dalla campagna elettorale, riavvolgendo il nastro. 3 mesi fa la Presidente del Consiglio è convinta di superare il 30% alle elezioni e dice: certo che me volete proprio male ai suoi che la spingono a candidarsi. È carica, pensa di chiudere i conti con gli avversari interni ed esterni dal 10 giugno. Ha già deciso di candidarsi capolista ovunque, poi però improvvisamente qualcosa si inceppa. Meloni inizia a ridurre drasticamente la presenza delle scene e dicono: è stanca, rifiata un attimo. I viaggi si diradano, la conferenza stampa, non quei mucchioni un po' caotici, diventano trapassato remoto. Proprio oggi sono 140 giorni senza una conferenza stampa. L'ultima è il 4 gennaio, quella con la stampa parlamentare, e togliendo dal computo questo appuntamento obbligato, mercoledì si taglierà il traguardo poco occidentale di una sola conferenza stampa in 200 giorni. Meloni però parla sui social, col video, senza domande. Si mostra meno, più blindata, meno visibile. Anche il suo staff, quasi per osmosi, si muove in modo più discreto, più silente, quasi a protezione del basso profilo della leader. Chi segue la Presidente annota un vuoto. Nel frattempo tornano anche i fastidiosi otoliti, quel problema acustico, insomma labirintite che ha. Nascondimento progressivo, quasi anestesia collettiva, come se Palazzo Chigi volesse sfilarsi, non si sa bene perché, dalla prima linea. E questo nonostante il fatto che i sondaggi inizino a rosicchiare certezze, perché l'asticella si abbassa. La vittoria diventa un voto in più del 26% delle politiche. Dal territorio arrivano segnali contraddittori, qualche RAS dubita che Fratelli d'Italia stia sfondando, eppure Meloni non cambia strategia. Qualche appuntamento istituzionale floscio, va detto, come nell'agenda della prossima settimana, un solo comizio in tutta la campagna elettorale a Roma il 1 giugno. Qualcuno potrebbe dire: basta crederci. Comunque, l'incubo del 26%. Nell'Italia di Meloni e nell'Italia che il governo racconta, anzi che Meloni racconta, perché parla solo lei e tutti parlano con le sue parole, se sono della maggioranza, vi dico che invece a pagina 11 di Repubblica, così saltabecco un po', e in una doppia pagina sul popolo dei senza diritti, dai malati terminali alle famiglie arcobaleno, i dimenticati dalla destra, è una doppia pagina, c'è un commento di Chiara Valerio, scrittrice: se il governo racconta l'Italia che non c'è. In 19 mesi, scrive, le dichiarazioni dei ministri del governo Meloni, degli esponenti di aree di destra e centrodestra, di gruppi di nostalgici con braccio alzato e spesso cadenzato, hanno tessuto il racconto di un paese che non esiste. Vorrei ripeterlo in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il paese raccontato non esiste. Il paese dove il diritto d'aborto è in discussione, dove manca una legge sul fine vita e sul testamento biologico, dove le donne vengono portate in un tribunale perché madri ma lesbiche, dove si propongono le classi differenziate e si svuota il Fondo Nazionale per la non autosufficienza, già che, visto che l'unica famiglia consentita è quella formata da un uomo e una donna, il lavoro della donna sarà accudimento e cura, chi non riesce più da solo togli i soldi, metti carne, dove ex militari dichiarano che l'omosessualità è una patologia psichiatrica, dove si discute e straparla di merito senza considerare le condizioni economiche di ciascuno e come pareggiarle, dove si discute di scuola quando ogni scuola è diversa, dove si impedisce agli intellettuali e alle intellettuali di intervenire sulla televisione nazionale per sostenere tesi che possano proiettare una critica più o meno pallida, più o meno accesa al potere in carica, dove gli studenti e le studentesse vengono manganellati sistematicamente. È il paese che non può esistere. Il paese siamo noi che esitiamo, andiamo a lavorare o cerchiamo un lavoro, decidiamo di vivere da soli o in coppia, studiamo, talvolta veniamo rimandati, tentiamo di discutere con le parole e non con le mani, di esercitare i nostri diritti e doveri, di rimanere gentili nonostante la gentilezza sembri fuori moda, come le spalline delle giacche, e l'ascolto vada bene solo nel caso si tratti di un vocale a doppia velocità, dove proviamo a crescere figli che li abbiamo o no e a rispettare anziani che siano o no i nostri genitori. Il paese siamo noi ed esistiamo nel nostro continuare a desiderare cose e persone che non hanno una sola forma, a innamorarci di eccezioni e a farne continuamente. Questa è Chiara Valeria, che diciamo è un pezzo del suo commento se il governo racconta che l'Italia non racconta l'Italia che non c'è. Tenete memoria di questo passo che ha tenuto Chiara Valerio, perché poi vi leggo un'altra cosa che racconta forse anche un pochino il modo in cui in questo periodo in Italia si è obbligati anche a raccontare le cose. Ma continuando su il governo, Meloni, Schlein, la campagna elettorale, quel o la va o la spacca. Il manifesto in prima pagina ha un pezzo di Massimo Villone, costituzionalista, sull'altro lato della riforma del premierato, e cioè l'autonomia. Scrive Massimo Villone: basta un voto, dopo l'autonomia la Repubblica rischia grosso. E scrive Villone: si sono levate voci autorevoli contro lo stravolgimento della Costituzione. Da Asti, Mattarella ci ricorda le parole di Giovanni Goria sulla modernità di una Costituzione che è il nostro passato, ma anche il nostro futuro. E poi prosegue Villone, un richiamo che qualche corifeo di maggioranza ha subito stigmatizzato come ingresso dell'arbitro in partita. Ovviamente non è così, ma a destra piace un capo dello Stato supino, follower del primo ministro. E non è solo Mattarella, il cardinale Zuppi, parlando della chiusura dell'Assemblea Generale dei Vescovi, ha chiesto sul premierato cautela e un risultato non contingente, cioè che non sia di parte. L'esatto contrario è accaduto in Senato. Il presidente La Russa, con tempi contingentati, ha annunciato il 18 giugno come data possibile per il voto finale in aula, applicando agli emendamenti il famigerato canguro per stroncare l'ostruzionismo dell'opposizione. Il canguro è quello che mette, diciamo, in voto a pacchetto una quantità alta di emendamenti che vengono anche presentati contro un testo. Così Villone: autonomia, presto la Repubblica rischierà grosso. E si riporta appunto anche quello che a pagina 7 del manifesto, quello che citava Villone: autonomia differenziata, la scomunica della CEI. La Conferenza Episcopale Italiana diffonde una nota per bocciare senza appello il DDL Calderoli. Timori soprattutto per la sanità. Ma in tutto questo, dato che è solo e soltanto campagna elettorale, Si passa all'interrogatorio lungo di Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, per i fondi presi da Spinelli. E dato che è tutta campagna elettorale, partiamo dalla coda. Salvini sceglie di schierarsi grazie a Giovanni e agli altri che non sono qui. Così scrive il Corriere della Sera, protagonisti, dice lui, del Rinascimento Ligure, la cerimonia per la diga, cioè Salvini si presenta e dopo giorni di silenzio sul caso decide appunto di schierarsi, dice, grazie a Giovanni. Giovanni Toti, diciamo che la sintesi del suo interrogatorio è messa, letta in maniera interessante sul Fatto Quotidiano, in un virgolettato in prima pagina: Spinelli chiedeva aiuti, io chiedevo soldi. E a pagina 6 del Fatto Quotidiano viene chiarito un po' meglio: Spinelli mi chiedeva aiuti e io soldi, ma non c'era correlazione. Questo è il punto, diciamo, che è il cuore ovviamente di tutti. Diciamo che gli indizi sono lì sul tavolo, cioè i soldi sono stati dati e gli aiuti sono stati dati. Il punto è se i magistrati troveranno il collegamento. Scrive Marco Grasso sul Fatto Quotidiano da Genova: il presidente ligure ammette i fatti, nega l'interpretazione, vacilla di fronte alle intercettazioni. Vi leggo un pezzettino, ci sono, diciamo, di domande e risposte. Leggendo il verbale dell'interrogatorio di due giorni fa, scrive Marco Grasso, il copione è questo: Toti ammette i fatti, prova a dare una lettura diversa, dove i PM vedono corruzione lui rivendica legittima attività politica, dove non arrivano le intercettazioni invece anche la sua memoria immediatamente si appanna, è impossibile sapere di cosa parlasse a casa Spinelli. Perché lei propone di vedersi a casa sua in caso di indisponibilità della barca, chiedono i PM? Beh, perché lui non va mai al ristorante per comodità logistica, risponde Toti. Il tema cruciale è uno: era corruzione? I 40.000 euro erogati da Spinelli erano a ringraziamento per la pratica rinfusa approvata 4 giorni prima? PM, per quale motivo il 9 settembre 21 esorta Spinelli a non scordarsi di lei, non ti dimenticare di me? A cosa fa riferimento? Al finanziamento promesso? E lui certamente faceva riferimento al finanziamento. Ma perché Spinelli le risponde: non appena c'è il comitato che va in porto, stai tranquillo, all'indomani siamo, ti chiamo subito? C'è una correlazione tra finanziamento e comitato portuale? E lui e Toti: dal mio punto di vista non c'era correlazione, dato che Spinelli mi finanziava da lungo tempo. Spinelli però è uno che ci prova sempre, tutte le volte ti ricorda se puoi fare qualcosa per lui. PM: il 17 settembre 21 lei dice, il 29 va la tua roba, ricordati che sto aspettando anche una mano, eh? A cosa fa riferimento? Al finanziamento? C'è correlazione? Toti: gli davo una buona notizia, cioè che il 29 va all'ordine del giorno la sua pratica e gli reiteravo la richiesta di finanziamento. Non ho posto in relazione le due cose. Al massimo era una captatio benevolenze, volevo far vedere che mi ero interessato per velocizzare la pratica. La versione del governatore sembra traballare quando i PM lo mettono all'estretto. Scusi, ma perché dice il giorno prima del comitato, dopo aver detto chiaramente che nessuno avrebbe creduto a un'attività sulla rinfus per 30 anni, festeggiamo? Cosa doveva da festeggiare lei? E lui: me ne ero occupato per un trimestre, si concludeva un iter. Questi pezzi degli interrogatori che dico il Fatto Quotidiano pubblica su quel confine così labile tra i soldi me li ha dati, i favori glieli ho fatti, ma non c'è correlazione. Va bene, visto Spinelli, sono le 9 e Toti, sono le 9:30, ci fermiamo una manciata di minuti e poi continuiamo con la lettura dei giornali di questa mattina. Due minuti dopo le 9:30, Itaca, la lettura dei giornali, andiamo avanti ancora una ventina di minuti. Poi vi ricordo dalle 10 uno speciale sui 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti in Parlamento per denunciare le violenze e i brogli fascisti. precedettero rapimento, uccisione e rivendicazione da parte di Mussolini. Ma vi dicevo prima, vi avevo letto Chiara Valerio e il suo pezzo che tentava di smontare il racconto di un paese che non c'è, fatto dal governo, muovendosi sulla falsa riga di questo. E forse questo invece potrebbe essere un non racconto di un paese che c'è. Allora, sapete che Bruno Vespa nei giorni scorsi ci ha fatto sapere che è convinto che se fosse stato di sinistra la sua carriera sarebbe stata più agevole. Bene, quindi sul Fatto Quotidiano in prima pagina oggi c'è un pezzo: B e l'editto contro Vespa, che rispose con Bella Ciao, accade nel 2001-2002, firmato Daniele Luttazzi. E quindi ve ne leggo un pezzo. Nel 2001 il caso Satiricon, intervista di Luttazzi a Travaglio sulla nascita di Fininvest, sui rapporti di Berlusconi col boss mafioso Mangano, sull'intervista di Borsellino due giorni prima della strage di Capaci, provocò reazioni furibonde da parte del centrodestra e divenne oggetto di approfondimento di Bruno Vespa, appunto quello se fosse stato di sinistra, in una puntata di Porta a Porta. Prosegue poi. Vespa mandò in onda la registrazione integrale della videointervista a Borsellino. Il giudice rivelava che era in corso un'indagine della Procura di Palermo su Berlusconi, Dell'Utri e Mangano. Forza Italia avanzò contro Vespa, che è di sinistra, un esposto della GCOM con l'accusa di violazione della par condicio e di favorire l'Ulivo. L'Authority rispose che Porta a Porta non è una tribuna elettorale, ma una trasmissione di informazione, e che non si è ancora in par condicio. Nella medesima puntata intervenne telefonicamente Silvio Berlusconi, che accusò Vespa di svolgere un processo in diretta, e per protesta contro l'assenza di tutele, Berlusconi annunciò che la coalizione di centrodestra avrebbe disertato i programmi RAI. Nella puntata successiva di Porta a Porta, Vespa, di sinistra, no, aggiungo io, mandò in onda una videointervista di TMC a Montanelli, che accusava Berlusconi di squadrismo fascista. Il centrodestra denunciò ancora una volta la faziosità di Porta a Porta. La GCOM ordinò a Vespa una puntata riparatoria con Dell'Utri per garantire diritto di replica sul caso Mangano. Vespa lo fece parlare per un'ora. Ciò nonostante, Forza Italia presentò alla GCOM un secondo esposto contro Porta a Porta per quella puntata e poi altri due esposti per chiedere la chiusura del programma. Ma aveva ragione Vespa a informare gli italiani sul braccio destro di Berlusconi. E infatti Dell'Utri fu condannato a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Il 18 aprile 2002, durante una conferenza stampa a Sofia, Biagi, Vespa e Luttazzi furono duramente attaccati dal presidente del Consiglio Berlusconi per aver fatto uso criminoso della televisione pubblica. Vespa replicò, definendo Berlusconi un vigliacco che abusa dei suoi poteri per attaccare persone più deboli di lui alle quali non concede il diritto di difesa. E il giorno successivo, per protesta, iniziò la puntata di Porta a Porta intonando il canto partigiano Bella Ciao. Il 24 maggio Vespa volle dedicare la puntata di Porta a Porta alle informazioni in Rai e invitò a condurla con lui Maurizio Costanzo, uomo Mediaset. Nonostante il 22% di share ottenuto, i vertici Rai si imbufalirono. Non avevano approvato la doppia conduzione. Il CDA Rai, a maggioranza centrodestra, cancellò Porta a Porta per motivi di tutela aziendale. Il presidente Rai Baldassare arrivò a dire che il programma di Vespa non è degno di un paese civile, può andare bene per il Venezuela, non per l'Italia. Vespa iniziò la sua battaglia legale per ritornare a condurre un programma Rai. Nel dicembre 2002 il giudice del lavoro Pagliarini ordinò alla Rai di ricollocarlo nelle mansioni precedenti, cioè alla realizzazione di conduzione di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione e di attualità. Il Tribunale di Roma respinse il ricorso della Rai, confermò l'ordinanza del giudice. Con Vespa terminarono le aspre critiche del centrodestra al suo programma. Nella puntata del 2006, 16 novembre, dedicata alla Sicilia e ai numerosi sprechi di denaro pubblico, Vespa fu accusato di demagogia dal presidente della regione Salvatore Cuffaro. 5 anni dopo, Cuffaro venne condannato a 7 anni di carcere per favoreggiamento aggravato alla mafia. Il commento di Vespa fu cordialissimo, penetrante ed esatto. Suca. E questo è il racconto di Daniele Luttazzi di Vespa, giornalista che, in quanto di sinistra, ebbe, come dire, una carriera diversa da quella che ha avuto. Eh sì, ci si muove così, distopici sui giornali italiani. Continuiamo però con la lettura dei giornali, andando sulle cose invece, cioè, serie, anche nelle parole serie. L'AIA accusa Israele, primo titolo della Stampa. Rafah, l'AIA accusa Israele, i giudici della Corte internazionale dicono che dalle bombe rischio annientamento, ma Netanyahu non si ferma. Sono le prime due pagine della Stampa che descrivono questo stop della Corte di Giustizia dell'AIA, che è un no all'attacco, ma contemporaneamente Netanyahu, che convoca i ministri, parla di accuse ripugnanti. E è già partito un nuovo raid su quel territorio. C'è un'intervista sulla Stampa a Neve Gordon, che è un politologo israeliano, che dice: Bibi, cioè Netanyahu, rischia di diventare un paria, ma non ha intenzione di fermarsi. Un paria internazionale, dice il politologo israeliano. Netanyahu non ascolta le pressioni internazionali, teme di più la fronda di Gantz. Il premier non auspica che si giunga alla fine del conflitto, anzi vuole soltanto che continui. Questa è la lettura di Neve Gordon, che parla di Rafah, dicendo che l'attacco porterà altri crimini contro l'umanità e la distruzione dei palestinesi. C'è sulla Stampa un racconto, una testimonianza di una coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza, Martina Marchiò. Non c'è pace in questa prigione a cielo aperto, e scrive lei: tre nuovi sacchi bianchi per cadaveri si aggiungono ai tanti altri senza nome, sono una famiglia intera arrivata morta al nuovo punto sanitario di Medici Senza Frontiere a Rafah. Ho pensato per un attimo che forse è stato meglio così, se ne sono andati insieme, spero non abbiano sofferto, che non abbiano capito. Così, questo per descrivere la prima immagine che una testimone oculare di quello che sta accadendo scrive. Sulla questione israeliana e sulla decisione dall'AIA, la sentenza all'AIA, in prima pagina sul Domani scrive Mario Giro, lunghi anni diplomatici, anche governativi, con incarichi governativi con Silvio Berlusconi, ma diciamo comunità di Sant'Egidio, diplomazia quella effettiva, costante, dietro i riflettori, e scrive, parla del travaglio di Israele, le democrazie e i limiti al diritto di difesa. Scrive Mario Giro: la richiesta del procuratore della Corte Penale Internazionale di emettere mandati di incriminazione paralleli sia per il premier e il ministro della difesa israeliana che per i vertici di Hamas non crea un'equivalenza tra un governo democraticamente eletto e un'organizzazione terroristica. La Corte fa esattamente ciò per cui è nata. Nessuno, nemmeno una democrazia, è esente dalle conseguenze dei propri atti. L'impunità non può esistere per nessuno. Quello che è in discussione quindi non è la natura di questo o quel governo, Stato o semistato, ma il giudizio sulle azioni. Ecco perché è sbagliato dire che l'equivalenza è tra il governo di Israele e Hamas. Non è così, scrive Giro, è casomai un'equivalenza tra comportamenti personali messi in atto dai tre capi di Hamas e i due, diciamo, vertici del governo che la Corte Penale Internazionale ha chiesto di arrestare in questo caso. Mi sono segnato di una ripresa del tema israeliano, Israele, Gaza, eccetera, anche sul Corriere della Sera, non mi ricordo più sinceramente perché, quindi vado a guardare. Ah, ecco perché a pagina 11, mentre si parla appunto della richiesta dei giudici a Israele di fermare l'offensiva Rafah, c'è un pezzo di Verderami da questo titolo, Libano, i timori di Crosetto, ministro della difesa, che dice può aprirsi un fronte nell'area dei nostri soldati, in caso di attacco contro Hezbollah saranno i nostri soldati, dice il ministro, evacuati. E così scrive Verderami, riprendendo in prima pagina, diciamo, timori di escalation, c'è l'Ucraina, scrive Verderami, c'è la striscia di Gaza e improvvisamente potrebbe incendiarsi anche il sud del Libano, quella appunto dove ci sono i soldati italiani. Sì, Netanyahu potrebbe colpire per primo se la milizia si avvicina troppo a quel confine, e questo, diciamo, spiega questo, questo pezzo di Verderami sui timori di Crosetto possa aprirsi un fronte nell'area dei nostri soldati. Inevitabilmente l'altro fronte, diciamo, di conflitto internazionale è l'Ucraina. Repubblica ne scrive nelle pagine interne, però ne scrive in questi termini: Putin e i suoi incontri, Putin mostra i muscoli con Lukashenko, nuovi test atomici insieme a Minsk. Lukashenko, l'alleato, diciamo, dittatoriale di Putin, che si vede già nella, nel sommario, lo zar porta con sé in Bielorussia anche l'ex leader ucraino Yanukovych e punge Zelensky, il suo mandato è scaduto, adesso con chi trattiamo. Sul tema Ucraina scrive anche, troviamo anche sul Fatto Quotidiano, il primo sfoglio, pagina 2 e 3, Putin, pace sulla bozza turca, e Kiev invece dice vuole far saltare il vertice. Spiragli di dialogo, scrive il Fatto Quotidiano sull'Ucraina. Secondo la Reuters, lo zar, cioè Putin, pensa a congelare il conflitto, il Cremlino però smentisce e il tedesco Scholz dice Putin ritiri le truppe. Ma proprio su questo c'è un pezzo sul Fatto Quotidiano che virgoletta questa frase: l'Occidente prepara l'attacco alla Russia, chiuse virgolette, e titola il Fatto Quotidiano, non lo dice soltanto Orbán. Scrive Cosimo Caridi, il presidente francese Macron domani arriverà a Berlino per una visita, 4 giorni, molti dossier sul tavolo, il primo l'Ucraina. La Russia vive in un'economia di guerra, questo ha reso necessario che l'Europa abbandonasse decenni di sottoproduzione di sistemi d'arma, a guidare il movimento ci sono Francia e Germania, la coppia franco-tedesca ha bisogno di apparire compatta nei prossimi mesi. Primo appuntamento negli Stati Uniti per il summit NATO di luglio, in quel momento sarà deciso il sostituto di Stoltenberg alla segreteria generale dell'Alleanza Atlantica. Due i nomi più quotati, entrambi considerati falchi, l'olandese Mark Rutte e il rumeno Ioannis. Senza sicurezza tutto il resto è nulla, ha detto il tedesco Scholz in occasione del secondo anniversario della invasione russa. Il problema tedesco, scrive Caridi sul Fatto Quotidiano, è però tutto nell'incapacità di investire in difesa, quanto già accantonato, e raggiungere il 2% del PIL. Spendiamo l'1,5%, mentre la Russia spende il 6,5% e gli USA il 3,5%, ha detto l'altro rappresentante dell'Unione Europea Borrell durante lo Stato dell'Unione del 2024 a Firenze. Donald Trump aveva ragione, è un virgolettato, sempre del commissario europeo, ci ha svegliati. Durante il suo mandato l'ex presidente statunitense ritirò, riposizionamento strategico, 12.000 soldati dalla Germania. Il cancelliere spera nella rielezione di Biden, se così non fosse, la difesa dell'Europa ricadrebbe interamente su Berlino e su Parigi. Macron, sin dal primo giorno di guerra, si pone come possibile risolutore del conflitto, ma esclusa qualche dichiarazione che ha fatto rumore, come quella di inviare soldati sul terreno, ha stanziato proporzionalmente meno di altri per aiutare Kiev. Martedì ci sarà un Consiglio dei Ministri congiunto
dei due paesi c'è aspettativa per gli annunci di fondi destinati al nuovo carro armato europeo che nascerà da una collaborazione franco-tedesca e c'è un altro progetto per un nuovo caccia da combattimento. La minaccia russa, attribuita come frase, è una manovra dell'Occidente per prepararsi alla guerra, ha detto ieri Orbán. La probabilità che qualcuno, ha continuato Orbán, non stiamo parlando solo della Russia, oggi decida di attaccare un paese NATO è estremamente ridotta. Da settimane avviene sotto traccia un negoziato su molti tavoli che potrebbe portare alla fine dell'ostilità in Ucraina, non perché ci sia un perdente, ma per l'impossibilità di determinare un vincitore. Le dichiarazioni e le smentite arrivate ieri dal più stretto circolo del presidente di Putin sono più che un indizio, così scrivono. Non si capisce così tanto bene chi sia oltre a Orbán a dire che l'Europa prepara, diciamo, quantomeno un riarmamento consistente. Va bene, ma a proposito di convegni internazionali, invece quello in corso viene ripreso dalla stampa, che è il G7. Cina, Russia, G7, spaccato, scrive la stampa, una lunga pagina. Europa e Stati Uniti divisi su tutto. Tensioni sugli asset di Mosca, allarme Lagarde sull'esproprio, a rischio la nostra credibilità, dice lei, dubbi sul rapporto con Pechino, lontano anche l'accordo sulla tassa minima globale. Tutto questo bel sommario, sopra che cosa? Sopra la photo opportunity scattata ai partecipanti al G7, agli ospiti del G7 invitati a Stresa sulle rive del lago Maggiore. Tutto, diciamo, quella photo opportunity, tutti uniti nella divisione che la stampa racconta. Cina, Russia, G7, spaccato. Oh, in questa manciata di minuti torniamo in Italia, quantomeno per andare in elenco di alcuni dei temi trattati sui giornali di oggi. Ovviamente uno è quello di Ilaria Salis, senza manette, scrive il Corriere della Sera, pagina interna, Salis in aula senza catene, il padre furioso con il giudice, perché ha svelato il suo domicilio. Salis è presentata in taxi con il padre, con il braccialetto, la cavigliera, diciamo così, elettronica, e ha ringraziato chi la sostiene, e però appunto l'inviato a Budapest del Corriere Bianconi racconta questo aspetto, cioè la corte che dichiara pubblicamente dove Ilaria Salis è andata a scontare la sua diciamo la sua prigionia provvisoria domiciliare, esponendola, secondo gli avvocati, al rischio ovviamente di ritorsioni proprio di incolumità fisica. Ma siamo in Italia, paese della fantasia, soprattutto quando si tratta di di ipotizzare repressioni. Quindi Repubblica, terrorismo della parola, la Lega vuole il reato anticortei su TAV e Ponte, la stretta, definisce Repubblica, nel decreto sicurezza, e cioè quella, diciamo così, obiettivo Lega di mettere a rischio di molte pene, cioè di molti anni di pena, fino a 20 anni di pena, per chi minaccia blocco di opere infrastrutturali. Quello che la Repubblica racconta così, la stampa la racconta No, Fatto Quotidiano
lo racconta in questo modo. Querele and Company, il bavaglio del potere a chi protesta. Due pagine interne, comitati nel mirino, i casi si moltiplicano. Citano il ministro Piantedosi dell'Interno che dice: non si può dire che ci sia repressione del dissenso né tantomeno del giornalismo, però la proposta leghista viene presentata in questo modo, l'emendamento è: sparata leghista fino a 25 anni di galera se fermi i cantieri. Nel DDL sicurezza il testo aumenta le pene a chi protesta bloccando i lavori delle grandi opere. Per quanto riguarda le intimidazioni, scrive il Fatto Quotidiano, studenti ambientalisti e attivisti sociali fioccano le cause per diffamazione e le richieste di risarcimento dei danni. E poi c'è il racconto di un giornalista, Edoardo Fioretto, che è uno di quelli che è stato preventivamente portato in questura mentre stava seguendo o mentre voleva seguire un'azione di ultima generazione. E lui racconta: mi hanno tenuto 4 ore in questura con un pretesto, seguivo il blitz ambientalista, mi hanno portato via coi militanti, la polizia sa che io sono un cronista e mi hanno tenuto fuori, fuori sguardo di quello che succedeva, con un pretesto per 4 ore. Tradotto nella pratica, non ho potuto fare il mio lavoro. Ma procediamo. Tra diritti che non costano e diritti che magari costano, per esempio uno che costa un po' di più è la sanità. Allora, il governo fa sapere che è in arrivo un provvedimento per limitare le liste d'attesa. Il Manifesto, pagina 5, liste d'attesa nel decreto, più fondi alla sanità privata. La misura sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri. Gli imprenditori potranno vendere esami e visite al Sistema Sanitario Nazionale per ulteriore 520 milioni. Se volete, tutta la possibilità di guardarvelo. Mi resta solo da ricordarvi che oggi sono 100 anni, mi sembra, per Mike Bongiorno. Sulla Stampa trovate un lungo ricordo di Fabio Fazio. Mentre invece cambio linea per dire che tra pochi ci pigliamo uno spazio di pubblicità, ma subito dopo invece andrà in onda direttamente, vi manderemo in onda uno speciale di Anna Bredice sui 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti alla Camera per denunciare violenza e broglie dei gruppi fascisti, che è quello che precedette di qualche giorno il suo rapimento, la sua uccisione, il ritrovamento del suo corpo e la rivendicazione politica di quell'omicidio da parte di Benito Mussolini, che così mise la firma su tutti gli anni che precedettero anche l'omicidio Matteotti, fatti di intimidazione, di omicidi politici commissionati dallo stesso Benito Mussolini. Sono 100 anni, il 30 maggio ci saranno le celebrazioni alla Camera e lì partirà, diciamo, almeno vedremo la rievocazione dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti. Subito dopo la pubblicità, in onda sulle nostre frequenze. Sono le 10, Radio Popolare. Il 30 maggio, tra pochi giorni, saranno 100 anni dal discorso di Giacomo Matteotti alla Camera di denuncia dei brogli e delle violenze fasciste e tutto quello che ne seguì. Uno speciale di Anna Bredice. Ci risentiamo alla termine.
Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. Il 30 maggio 1924, appena concluso il suo intervento alla Camera dei Deputati, Giacomo Matteotti con queste parole era consapevole che avrebbe pagato con la vita le denunce di brogli, le illegalità, le intimidazioni, il clima di violenze nelle quali si svolsero le elezioni dell'aprile di quell'anno. Era l'avversario più temuto da Mussolini per lo scrupolo con il quale presentava le sue denunce, quelle delle violenze squadriste, del firma all'affare, più di 100 gli interventi alla Camera dei Deputati da quando era stato eletto parlamentare nel 1919, l'oppositore, l'antifascista più tenace che non aveva mai abbandonato i luoghi dove aveva cominciato a fare le sue battaglie per la terra, per i contadini del suo Polesine, braccato già da tempo. Mauro Canali è uno degli storici che più si sono dedicati a Matteotti.
Lui, ricordiamoci, viene eletto per la prima volta alla Camera con le elezioni del novembre del 19 e poi verrà confermato ininterrottamente fino alle elezioni del 24. Ecco, in questi 5 anni di vita politica e 2 anni di segreteria del PSU, Matteotti spende le sue migliori energie, le spende in primis per una battaglia costante e continua contro il fascismo, che lui aveva conosciuto, ne aveva conosciuto la faccia più brutale, cioè il fascismo della provincia, il fascismo agrario, che nel suo Polesine lo aveva anche in un certo senso non solo perseguitato, addirittura Matteotti non poteva in certi periodi nemmeno rientrare nella provincia di Rovigo perché gli hanno dato il bando, ma soprattutto gli agrari lo odiavano perché, venendo lui da una famiglia abbiente, una famiglia in ottime condizioni economiche, lo consideravano una sorta di traditore della propria classe e quindi doppio odio nei confronti di Matteotti.
Nel film di Vancini del 1973 è stato ricostruito il discorso completo che Matteotti fece alla Camera dei Deputati il 30 maggio, pochi giorni prima del suo omicidio. Si sente la drammaticità delle ultime parole del socialista, interrotto molte volte, insultato. Il film riprende esattamente il verbale stenografico negli archivi del Parlamento.
Contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
È una provocazione, la finisca! Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti?
Voi fascisti rovinate l'Italia! Sì!
E questo sarebbe il nuovo Parlamento italiano. Voi volete ridurlo a un mercato!
Le elezioni, secondo noi, non sono valide.
Buffone! Buffone!
Fate silenzio! Lasciate parlare l'onorevole Matteotti! In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se...
Con la forza! E poi...
Anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà!
Ma hanno votato 8 milioni di italiani!
E 2 milioni di voti che hanno preso le minoranze, dove le mette?
Potevate fare la rivoluzione!
E hanno votato per voi 2 milioni, potevano farlo anche agli altri!
Esiste una milizia armata!
Discotta la milizia, La milizia non si tocca!
Una milizia di parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
Erano i Balilla!
È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
Per voi hanno votato solo i disertori!
Sì, in guerra dove eravate?
Imboscati!
C'è una
Onorevole Matteotti, sia breve e concluda!
L'onorevole Gonzales, al quale fu impedito di tenere a Genova un comizio pubblico, diramò degli inviti per una conferenza privata. I fascisti invasero la sala e a bastonate impedirono all'oratore di aprire bocca. A Napoli, alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Amendola...
Ma che costituzionale? Sovversivo come voi!
Concluda, onorevole Matteotti! Non provochi incidenti!
Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti, mi seguo e non parlo!
Ha finito! Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni!
Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto dei fatti! Ho diritto di essere rispettato!
Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente!
Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente!
Onorevole Matteotti, se solo il 50% dell'opposizione avesse il suo coraggio...
Grazie, onorevole Amendola.
La nostra battaglia non è ancora perduta, l'ho capito mentre stavi parlando, Giacomo. Li guardavo uno a uno, bestemmiavano, ma erano lì, inchiodati.
Voi guardavate i fascisti, io guardavo qualche nostro compagno. Credete che abbia convinto anche loro?
Ma che cosa,
A non calarsi le braghe davanti a Mussolini, per Dio.
Compagno Matteotti, il testo del discorso per la giustizia.
Ma che testo vuoi, figlio mio? Sono stato costretto a improvvisare, non te ne sei accorto? Aspetta gli stenografi, prova con loro.
Sarà una frustata per il partito.
Siamo orgogliosi di te, Giacomo.
E allora preparatemi un bel elogio funebre.
Mauro Canali è il curatore della mostra in corso a Roma dedicata a Matteotti. Oltre al suo discorso che abbiamo appena sentito, nella mostra c'è molto altro: documenti mai pubblicati, le lettere, le denunce sui brogli, le violenze, sul malaffare, quello scandalo Petroli che Matteotti stava per denunciare, le fotografie degli assassini di Matteotti che in carcere vivono come in un grande hotel protetti dal governo fascista. Sentiamo ancora Mauro Canali.
Lui era consapevole che anche il suo modo di far politica, lui lo diceva anche nelle lettere atturate, lo dice: noi dobbiamo esasperare la battaglia politica perché il fascismo lo battiamo solo così. Quindi lui era consapevole che uno dei modi per contrapporsi al fascismo era quello di alzare, come dire, il livello dello scontro, e questo significava una cosa molto precisa, significava esasperare l'avversario. Quindi lui è consapevole che quel tipo, anzi c'è un momento del discorso, quando lui dopo il discorso esce, prima di dire quella frase, adesso preparatemi il necrologio, lui Atturati dice, e lo fa vedere anche quel bel film di Florestano Mancini,
che è qui nella mostra,
c'è un pezzetto in cui dice Atturati, sì sì, tu guardavi i fascisti, io guardavo i nostri, erano sguardi che non mi piacevano, non erano gli sguardi di gente evolutiva, di gente che vuole. Quindi lui è anche consapevole della sua solitudine politica. Quindi la battuta sul necrologio non è buttata lì a caso, però questa è la percezione che ha Matteotti, ma quello che fanno poi i fascisti è altro, perché far fuori un personaggio in piena Roma con la camera aperta alla luce del giorno davanti a testimoni, inevitabilmente, perché se tu prendi un uomo al centro di Roma, lo sbatti su una macchina, te lo porti via, qualcuno che vede c'è, ecco, questo fa capire che loro si muovono secondo un'altra logica. La logica è quella, è l'avversario politico, sì, e lo dimostra il discorso pure del 30 maggio, quindi è un avversario politico irriducibile e quindi da temere di più. Per cui di fronte alla necessità poi di prendere la decisione di ucciderlo c'è anche questa componente, una valutazione del carisma, della capacità e del coraggio proprio del personaggio. Ecco perché io ho sempre definito la componente affarista una concausa, non la causa principale, una concausa. C'è un uomo politico che dà fastidio, quest'uomo politico però sta dando fastidio, ma questa volta ha carte compromettenti in mano e le userà, quindi ha tolto di torno. Ecco, quindi diciamo che il 30 maggio c'è questo famoso discorso, noi prendiamo nella mostra, facciamo vedere tra l'altro uno straordinario Franco Nero sul film di Vancini. Noi abbiamo poi constatato, per questo l'abbiamo anche fatto vedere, e sono anche in mostra questi, gli atti parlamentari con il discorso stenografato fatto da Matteotti. Nel discorso stenografato ci stanno anche le interruzioni dei fascisti, le interruzioni dei socialisti che incoraggiano Matteotti. Vancini è stato fedelissimo, si vede sul film, Giunta che interviene, Farinacci che dice la sua, Buffone, qualcosa del genere, certo. Poi c'è Turati che si alza e dice sì, avevamo paura, come abbiamo paura dei briganti nella Sila. Cioè, queste cose sono state dette e sono stenografate.
Potevo fare senz'altro sordo e grigio un dibattito di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascista. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, dormito.
Questo è l'audio originale di Mussolini, passato alla storia come quello sul bivacco di Manipoli, il suo primo discorso da Presidente del Consiglio, ma da tempo, da due anni, le violenze fasciste infuriano nel paese. Il 1921 fu l'anno della svolta, dove anche Matteotti vive sulla propria pelle la violenza degli squadristi. Vittorio Zincone, autore del libro Matteotti, 10 vite, ci racconta proprio quell'anno, il 1921.
In questo libro, Matteotti 10 vite, il capitolo dedicato al 1921 si chiama Cambia tutto, perché proprio attraverso gli occhi di Matteotti si può vedere come in Italia nel 1921 cambia il clima politico, si passa dal biennio rosso a un momento di, diciamo, controrivoluzione da parte dello Stato liberale, e questa controrivoluzione proprio negli occhi di Matteotti viene fatta per mano dei fascisti. Ti racconto che cosa succede nel gennaio del 21. Il gennaio del 21 è storicamente il momento in cui c'è il congresso di Livorno in cui nasce il Partito Comunista. Giacomo Matteotti partecipa a quel congresso, ma a un certo punto lo deve abbandonare perché a Ferrara sono stati arrestati il sindaco e il segretario della Camera del Lavoro. Lui, che è un uomo del territorio, che è stato un amministratore, è stato un sindacalista, oltre che ovviamente in quel momento è un deputato, capisce che è molto grave quello che sta succedendo a Ferrara e decide di abbandonare il congresso di Livorno e di partire per Ferrara. Lì, arrivato alla stazione, siamo a metà gennaio del 1921, subisce una prima aggressione, spintoni, piccole bastonate, ma vede già che c'è un clima, diciamo, in cui i fascisti si stanno allargando, diciamo, stanno allargando il loro raggio d'azione. E che cosa succede? Il 31 gennaio del 1921 Matteotti va alla Camera e il gruppo parlamentare gli dà il compito di stilare una relazione sulle violenze fasciste. Lui stesso, che non è esattamente un oratore brillantissimo, anzi ha una considerazione di sé come di uno schematico, molto razionale e tecnico, abituato a parlare di cose economiche, si sorprende di questo compito che gli viene dato dal gruppo parlamentare e dice: da me vogliono la schematicità proprio del sillogismo. Se mi fanno parlare è perché vogliono una roba piena di dati. E lui fa un discorso parlamentare in cui è già tutto chiaro, e cioè la complicità delle forze dell'ordine, dei carabinieri e dell'esercito con i fascisti che aggrediscono i socialisti, il governo che chiude gli occhi, i proprietari terrieri che armano i fascisti, non tanto come ritorsione nei confronti delle violenze che ci sono state, perché ci sono state durante il biennio rosso, ma proprio per far arretrare le conquiste che i socialisti hanno ottenuto sul territorio. Denuncia tutto, e siamo nel gennaio del 1921, quindi parliamo di 18 mesi prima, 19 mesi prima della marcia su Roma, parliamo di 4 anni prima delle leggi fascistissime. Lui ha già tutto chiaro. Fa un altro discorso, sempre sulle violenze fasciste, in cui descrive minuziosamente come con codardia arrivano i camion di notte sul territorio, circondano le case dei capi Lega e li costringono a uscire per menarli, per picchiarli, o li costringono alla fuga. Questo succede il 10 marzo del 1921, e quando lui torna sul territorio a Castel Guglielmo il 12 marzo del 1921, va a un incontro della Camera del Lavoro e viene rapito dai fascisti, che lo fanno salire su un camion, lo picchiano, lo seviziano. Qualcuno sostiene che abusino di lui, di sicuro la stampa fascista lo prende in giro per questi abusi, e poi lo scaricano di notte in mezzo ai campi. Non solo, gli dicono, e parliamo di un deputato del regno nel marzo del 1921, gli dicono: se torni in questo territorio, se torni nella provincia di Rovigo, noi ti uccidiamo. È il bando, viene chiamato il bando. Lui, nei mesi successivi, quelli che portano alle elezioni del maggio del 1921, è costretto a fare propaganda in clandestinità. Si maschera da prete, si mette la barba finta, sta sempre incappucciato, si nasconde a casa di compagni tra Venezia, Padova e Verona. Comunque è costretto a una sorta di latitanza, pur essendo un deputato del regno, perché è braccato dai fascisti. Ed è una roba, questa, veramente incredibile, cioè ti fa capire come chi sostiene oggi, in questo tentativo di riscrittura della storia, per cui il fascismo diventa atroce soltanto nel 38 con le leggi razziali o nel 40 quando l'Italia entra in guerra, ti fa capire come il fascismo nella sua natura più profonda sia violento e codardo sin dal 1921.
Sin da quando fa attività sindacale nel suo Polesine, Matteotti diventò anche una figura di spicco del socialismo, come ce lo racconta Antonio Tedesco della Fondazione Nenni.
Matteotti non era, come qualcuno spero lo definisce, un socialista riformista, perché non lo riteneva idoneo in quel periodo storico, ma non lo riteneva idoneo per affrontare i gravi problemi che affliggevano l'Italia e soprattutto il proletariato. Ma rigettava anche il massimalismo, perché pensava che la rivoluzione non fosse lo strumento ideale per l'Italia, ma anche perché lui era un pacifista e antimilitarista convinto da sempre, dalla prima guerra mondiale, nell'immediato primo dopoguerra, ha sempre avuto questa posizione intransigente sul pacifismo, sull'antimilitarismo. Il suo è un socialismo che alcuni hanno definito gradualista o municipalista, perché credeva molto nei territori, nei comuni. Lui comunque rigetta sempre le dispute dottrinali. Per lui era una perdita di tempo, che generavano divisioni, generavano confusione all'interno del partito, e quindi lui era contrario alle scissioni, era contrario alla scissione del 21, era contrario a quella spaccatura che si viene a creare nel 22 con l'espulsione del gruppo di Matteotti, Turati, Treves e Modigliani. Era contrario perché voleva l'unità, e questa esigenza, questa idea di tenere insieme, unito il partito, seppur nella diversità, è un principio che manterrà fino all'ultimo. Per Nenni Matteotti è un punto di riferimento. Scriverà tre opuscoli dal 24 al 26, tre opuscoli di forte condanna al regime per l'assassinio di Matteotti, ma anche di critica alle opposizioni, di critica ai socialisti soprattutto, che dinanzi al fascismo si sono divisi.
Forse ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti Viola, Rossi e Dumin, il capo della banda Benito Mussolini. Dopo che Matteotti avean trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su d'una macchina caricato da quegli ignobili della banda nera. In mezzo a un bosco fu trasportato là da quei vili aguzzini, gli disser con furor: perché tu il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante, e dopo averlo a torto bastonato, di pugnalate gliene dieder tante. Così per mano di quei vili traditori morì Matteotti, capo dei lavoratori.
Dopo l'omicidio, la figura di Matteotti diventò un riferimento fondamentale per la lotta antifascista nel ventennio e poi nella resistenza, con canti come quello che abbiamo sentito e i gruppi antifascisti intitolati a lui, le Brigate Matteotti. Sentiamo Rossella Pace, storica e segretaria della Fondazione Giacomo Matteotti.
Il mito di Matteotti durante la resistenza e anche soprattutto nel ventennio prima dell'8 settembre del 43 è un mito che ha travalicato il tempo, è sopravvissuto inalterato a quel 10 giugno del 1924. Mi soffermerei soprattutto sul ventennio, perché è stato un periodo di fermento culturale e politico che, benché clandestino, è stato molto importante, è stato formativo proprio, a mio avviso, è stato formativo di quella seconda generazione che poi avrebbe fatto la resistenza. Quindi all'indomani dell'omicidio Matteotti sappiamo che ci fu una forte opposizione morale all'interno del paese che vide la sua espressione con l'Aventino di Giovanni Amendola e di tanti altri parlamentari che decisero di opporsi moralmente alla brutalità del fascismo. E comunque clandestinamente, come dicevamo, questa battaglia, queste lotte continuano e continuano con un'opposizione politica, morale e soprattutto intellettuale al fascismo che l'8 settembre del 43 e in tutta la resistenza e tutta la storia della resistenza ne è la prova, porterà avanti poi quello che è l'ideale per cui Matteotti morì, e cioè la libertà in tutte le sue forme, la libertà di espressione, la libertà di poter decidere liberamente alle elezioni che cosa poter votare, quindi la libertà espletata in tutte le sue forme. Quindi questa è, io credo, la grande eredità che poi ha fatto di Matteotti un mito, perché questo lungo periodo che comincia il 10 giugno del 1924 termina poi con la Repubblica, che è lo sbocco naturale dell'antifascismo, di tutto l'antifascismo, e con la Costituzione. Quindi non c'è bisogno di scrivere all'interno della, non viene mai citata la parola antifascismo, perché la Costituzione è l'antifascismo, e questo secondo me è un portato del mito di Matteotti e della sua eredità. In merito invece ai canti di resistenza che accompagnarono, sappiamo che la resistenza è stata accompagnata da numerose canzoni che hanno poi creato, hanno contribuito a creare anche il mito della resistenza, e tra queste sicuramente molte di queste dedicate a Matteotti e soprattutto molte dedicate proprio alla brutalità dell'omicidio, questo spirito di rinascita, di voler combattere, di voler abbattere quello che era il dittatore, che era ovviamente Mussolini, all'interno di queste canzoni. E come dicevamo prima, è emblematico che siano nate nel 24 queste canzoni, e comunque durante la resistenza abbiano avuto una loro continuazione, trovano il loro modo di esprimersi all'interno della guerra di liberazione nazionale. Come dicevamo prima, questo lungo periodo tra 24 e 43 in cui queste canzoni non muoiono, non restano fini a se stesse, ma continuano poi, e la resistenza ne sarà la piena realizzazione.
Il 10 giugno Matteotti usciva di casa, un palazzo che si trova sul Lungotevere a Roma. Un'automobile si avvicinò a lui, lo rapirono e lo uccisero quasi subito. Fa in tempo a gettare fuori dall'auto il suo tesserino da parlamentare per far sapere subito quello che sta accadendo. Davanti alla sua abitazione pochi giorni fa i condomini hanno respinto la proposta di scrivere sulla lapide che lo ricorda ucciso dal fascismo. Il deputato Federico Fornaro, autore del libro Giacomo Matteotti, L'Italia migliore, parla di questo e anche di un'altra proposta che forse sta per realizzarsi.
La fotografia di un'Italia che fino in fondo i conti col fascismo non li ha fatti e non ha alimentato da questo punto di vista una trasmissione della memoria completa, per esempio di Matteotti. Allora, del vero è stata presa a maggioranza in un'assemblea condominiale, però è lo specchio di una situazione brutta da questo punto di vista, perché Matteotti è stato sicuramente una delle figure più limpide e intransigenti dell'antifascismo, antifascismo che è alla base della nostra carta costituzionale. In tutto questo, in altri paesi, tutti si riconoscerebbero in pieno, e questa è l'ennesima dimostrazione che sotto sotto cova ancora un sentimento che guarda quell'esperienza fascista come un'esperienza da non più ricordare, mentre è corretto ricordarla, ovviamente contestualizzando il tutto ed evitando, come diceva Vittorio Foa, che tutto quello che accade sia fascismo, perché poi alla fine quando arriva davvero non te ne accorgi, quindi non bisogna né sopravvalutare ma neanche sottovalutare. Da questo punto di vista, rileggere in occasione del 100° anniversario del rapimento e dell'omicidio tutta la vita di Matteotti e non soltanto il suo tragico epilogo è uno straordinario antidoto contro un tentativo revisionista in atto da tempo, che in estrema sintesi vuole in qualche modo riscrivere la storia d'Italia e del fascismo in quei 20 anni, delineando un fascismo buono e un Mussolini buono fino al 1938, cioè fino alla promulgazione delle leggi razziali, e poi a causa delle cattive amicizie con Hitler Mussolini un fascismo cattivo. Ecco, proprio la storia di Matteotti, proprio la storia del suo Polesine dimostrano quanto sia falsa questa riscrittura, perché la violenza sistematica, l'odio nei confronti dell'avversario, il razzismo, l'intolleranza, il carattere antidemocratico erano nel DNA del fascismo fin dalla sua costituzione nel marzo del 1919, quindi non c'è mai stato un fascismo buono e poi un fascismo cattivo. Un solo dato: nella sola campagna elettorale del 1921 ci furono più di 130 morti, 30 dei quali il giorno delle elezioni.
Arriviamo quindi alla vostra proposta, quella di apporre una targa sullo scranno dove Matteotti lesse il suo ultimo discorso del 30 maggio e di lasciarlo vuoto, quello scranno, senza che venga assegnato nessun gruppo.
Allora, va fatta una premessa: all'epoca non c'erano i posti designati attribuiti a ogni singolo parlamentare, quindi il parlamentare si sedeva sostanzialmente dove voleva. Ovviamente i socialisti e poi anche i comunisti si sedevano nella parte sinistra dell'emiciclo e nell'estrema sinistra. Siamo riusciti a ritrovare una foto però dell'epoca, per cui oggi noi possiamo dire esattamente da dove Matteotti parlò il 30 maggio 1924, quando denunciò i brogli, denunciò le violenze che caratterizzarono le elezioni del 6 aprile 1924. La proposta, che onestamente è partita dal collega Dori di AVS, a cui noi abbiamo prontamente aderito, è quella di non assegnare a nessuno più quella posizione e di applicare una targa su quel posto che ricordi il sacrificio di Matteotti. Io mi sono permesso, intervenendo in aula, di sottolineare come il discorso di Matteotti sia sì fatto, diciamo, sia stato fatto sul tema della convalida degli eletti, ma sia stato un grande discorso di difesa del Parlamento, e quindi credo che questo possa essere una scelta che ovviamente spetta il Presidente della Camera, ma che credo sarebbe un giusto riconoscimento.
Così, con questa proposta di uno scranno riservato e dedicato a Giacomo Matteotti, si chiude questo lungo speciale di Anna Bredice, 100 anni, il 30 maggio, dell'intervento di Giacomo Matteotti alla Camera. Nei prossimi giorni le celebrazioni. Do la linea alle notizie di Popolare Network. Itaca si chiude qua, dopo il notiziario le locuste, il giorno delle locuste con Andrea Di Stefano e poi il terzo tempo con Fauchi Senussi. Ciao a tutti, buona mattinata, grazie per l'ascolto da Massimo Bacchetta.